Però bisogna distinguere un coinvolgimento che dice sì, siamo tutti sulla stessa barca e quindi sarei non interessato che la barca, come dire, barcollasse troppo, a quello invece di che sono interessato ovviamente, ma ci metto anche del mio. No.
Quindi la partecipazione...
Cioè è qualcosa di più del dovere.
Certo.
Che implica anche che l'imprenditore deve essere intelligente, deve essere attento, il manager, in questo senso i manager non hanno dato un grande contributo, cioè almeno per esempio nel nostro paese le esperienze partecipative, anche perché hanno la proprietà, sono quasi, però non so quantificare, ma prevalentemente forse di imprese ancora familiari. Vabbè, uno deve dire, ma le imprese familiari in Italia sono troppe, sono molte, certo. È una debolezza? Sì, strutturalmente probabilmente sì, basta vedere il caso Marzotto, per esempio, un'azienda scomparsa per problemi familiari, perché a un certo punto il conflitto nasce. Ma c'è questa, ma poi lo possiamo vedere in tutte le attività. Il medico in un ospedale può fare il suo bene, e lo fa bene, è bravo. Ma il medico è una professione dove almeno una volta alla settimana ti capita che devi fare di più del tuo dovere.
Sulla natura partecipativa dell'UCM, che ho studiato abbastanza bene, ho qualche riserva, soprattutto in ordine a due cose. La prima è la premialità. Vuol dire, chi fa meglio prende un premio e questo già ti toglie partecipazione o comunque ti dà l'opportunità di far entrare delle logiche anche di tipo opportunistico
soggettive
insomma, ecco. Quindi questa è una cosa. Seconda cosa, anche dal punto di vista organizzativo è vero che non è una caratteristica fondante, però è fondamentalmente top down, quindi e anche questo, voglio dire, uno degli elementi di partecipazione, tu devi partire dalla conoscenza e in un qualche modo è la conoscenza che la devi rendere diffusa e sviluppata e accettata. Però anch'io, quando ho letto le prime cose e anche dopo, devo dire che una porta di partecipazione comunque c'è. In Inghilterra la fanno gli shop steward, sono loro che negoziano le varie caratteristiche. Poi in Inghilterra hanno fatto anche la prima stupidata, che è stata quella di introdurre dei premi per chi partecipava di più. Che non è una stupidata, ma è una cosa che con le logiche della partecipazione finisce per aver poco e rischia di disfarla con le sue mani. Cioè, tu non saprai mai se uno ha fatto perché ha capito o se l'ha fatto perché deve portare a casa, deve pagare il mutuo, insomma, ecco.
Quello che dici tu è esattamente quello che dicono loro sul piano dell'esperienza diretta che hanno fatto, per esempio, in 30 aziende, stabilimenti del gruppo FIAT, ma anche in altre aziende loro hanno studiato, e cioè quello della la complicità dell'aspetto premiale e il top down. Però dipende molto da come viene fatto il VCM, cioè anche la Fiat ha fatto il VCM completo, organico, coerente con i capi reparto nuovi, perché è quella, cioè, quindi a Fumigliano, a Melfi e in un'altra azienda vanno bene le cose, e in altre vanno bene, cioè comunque anche dove vanno bene complessivamente hanno fatto tutta una serie di connessioni con l'età, il titolo di studio, la mansione, cioè 10 o 12 indicatori, complessivamente è accettata dal 55% al 45%, quindi non è vero quello comunque che veniva sostenuto nei momenti più forti della polemica a Pomigliano, che fosse un peggioramento, come dire, della divisione del lavoro taylorista.
No, il rischio di un neomeccanicismo, certo, è stato il primo che ho cercato di guardare, però
sono tutte soluzioni empiriche, senza Vangeli, voglio dire.
Di recente una posizione espressa dal CGL è: in Italia il modello di la partecipazione è stata talmente accantonato come modello, il modello a cui pensa probabilmente la CGL, che funziona meglio in Italia o dove c'è la crisi dell'azienda, allora l'azienda ha un'utilità a fornire le informazioni ai lavoratori perché in quel modo giustifica la crisi. O nelle aziende dove c'è meno sindacalizzazione, perché essendoci meno sindacalizzazione il modello partecipativo è un po' spontaneo, ma non esige formalizzazione, perché i sindacati vogliono che tutto sia scritto.
No, ma c'è una sorpresa, c'è stata rispetto alle previsioni, cioè che la crisi pesante non ha fatto crescere la conflittualità. Quelle sui tetti, cioè, sono episodi, certo, ecco, è sintomatico, ma non. Ma in effetti non ha fatto, come dire, è più facile oggi organizzare una manifestazione dei gay, adesso esagero nel senso opposto, che una manifestazione squisitamente che contro la crisi, contro. Se avete notato, gli imprenditori non sono mai attaccati, ma neanche a Taranto, i Riva, non c'è stata una manifestazione a Taranto, come Taranto, perché ho fatto una ricerca con Manghi e Cella nella seconda metà degli anni 60, quindi l'ho vista nel periodo d'oro, il predoro, perché era la speranza di Taranto. Quindi non c'è, non solo, ma obiettivamente molti imprenditori si sono comportati bene, nel senso che hanno fatto di tutto per non licenziare. Quindi anche che le forme lì partecipative tipo il welfare, che ha delle connessioni con quell'esperienza della Rizzoli. Il welfare ha due vantaggi: che non è generalizzato, quindi se tu dai delle borse di studio per i figli che vanno a scuola, in particolare per quelli che prendono 100, 110 eccetera, è chiaro che quelli che non hanno figli non possono dire è io e no, tu no, tu no. Secondo, come dire, è una identificazione, un valicare il rapporto di lavoro del secondo tipo, che dicevo io, il rapporto tipo è quello, è un rapporto laico,
certo,
ti va bene, ci sto, io ci sto, se è un altro posto cambio, come dire, non ci sono invasioni emozionali reciproche, per me la vita è tutto, o se no, e viceversa, io vivo per i miei lavoratori, no. Come dire, è un rapporto sociale intenso, certo è diverso che andare a comprare le patate, non c'è dubbio che un rapporto di lavoro è sempre diverso che comprare un quintale di patate, ma invece hanno funzionato, ma sono cose formalizzate, si possono fare informali, ma in Italia indubbiamente sono negoziate, perché io ho un osservatorio abbastanza interessante che la CIS Lombardia organizza ogni anno una fiera, l'abbiamo fatta la quarta un mese fa, la fiera della consultazione collettiva, cioè la struttura, c'è un ufficio della CIS Lombardia che raccoglie, invita tutti a mandare il testo per quell'anno, 913 in questo caso, 12-13 perché l'anno scorso l'hanno saltato per i congressi, e i contratti di secondo livello in Lombardia. Poi il responsabile di questo ufficio, che tra l'altro è stato ex segretario generale della FINCIS, quindi sindacalista bravo, ne sceglie circa un centinaio, quindi un centinaio che è una scelta, un centinaio. E io, quei due che vi dicevo prima, dalla Ringa, noi siamo noi quattro, ce li vediamo, 20 ciascuno, e poi ci troviamo e mettiamo assieme. Ecco, lì sono tutti negoziati, sono tutti contratti firmati in genere CGL, CISUIL, La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti negli organi societari è una cosa puramente opzionale, vuol dire non va più resa obbligatoria. Infatti, se lei ha letto che le posizioni che Chino ha riassunto, non c'è nessuno che dice che bisogna fare una specie di codeterminazione in Italia obbligatoria, no, nessuno lo dice. Non è anche la legge Vietti che prevedeva uno, non dice bisogna che nel consiglio di amministrazione,
questo è una
non c'è scritto bisogna che o nel consiglio di amministrazione o meglio dove nel sistema duale, nel consiglio di sorveglianza ci sia uno, no, non lo dice, dice può esserci dove è ritenuto opportuno, c'è accordo, eccetera eccetera. Secondo, bene o male, per tenere, come dire, il polso della produttività, della redditività, alcuni espedienti vanno fatti nelle imprese soprattutto che esportano, che poi in combinazione, guarda caso, su quelle, la maggior parte di quelle che vanno bene sono anche esportatrici. Cioè allora ecco che il VCM, il welfare aziendale, tutte queste forme, che sono forme, come dire, comunque sono in sé a conflittuali.
Certo.
Cioè questo è il grande passaggio, uno dei grandi passaggi che è avvenuto. Facciamo un sciopero a oltranza perché non ci va bene il welfare aziendale. Cioè, può capitare, ma poi comunque non dimentichiamo che la frontiera è prevalente oggi del sindacato, è difensiva. Cioè la concertazione non c'è più da nessuna parte. Noi possiamo dire tutto dalla politica, ma anche comunque parlando anche in Italia. Cioè queste decisioni le prendono i governi in mano all'Europa, i governi come dire, possono legiferare. Quando non funzionano, non funzionano, ma non è che. È capitato paradossalmente in Belgio che senza governo, ma lì probabilmente è la continuità. Sì, probabilmente non funzionava il problema. Cioè, in Belgio quello centrale, perché sono divisi, così divisi in tre regioni: Bruxelles, Valonia e Fiandre.
Che avevano
interesse a mantenere. Capisci? È come un rapporto di una coppia a tre, triade, sì, nessuno ha interesse a sollevare problemi, o almeno due su tre non hanno interesse a sollevare problemi.
È una concertazione utilitaristica, molto utilitaristica.
Quello che non si può fare un esame del sangue alle forme di partecipazione.
Faccio due o tre notazioni.
Sì, era questa, se volevo
dire. Cioè, non possiamo pensare alla partecipazione a questo livello. Cioè, diciamo che nella struttura del mercato del lavoro questi sono una minoranza, i lavoratori non qualificati, eccetera, sono un 7, l'8, il 10, il 12%. Non va confuso con gli autonomi, perché negli autonomi ci sono delle prestazioni banali, ma ci sono anche gente che fa, come dire, il nostro cugino che abita lì, il marito di mia cugina, la Elena, è uno che fa l'assicuratore. Cioè fare l'assicuratore con la concorrenza che c'è, non solo deve avere delle nozioni tecniche, ma deve essere anche uno prima, disponibile, non c'è mai a casa prima delle 8:30, andare a cena con lui prima delle 8:30 è un problema, perché il cliente che ha il negozio dice ti vedo ma alle 8. E secondo, c'è una concorrenza spietata. Quindi altra cosa che a queste persone bisogna considerare, come dire, assicurare due cose: un salario decente, un salario, ecco perché l'idea del io che non sono un pro legge, ma un salario minimo può anche essere, la CGL e la CIS non sono d'accordo, ma sono resistenze di paglia, cioè che il giorno che non c'è un governo già deciso come questo che volesse, non ci sono le condizioni, ma ci fossero le condizioni di fare un salario minimo, perché i salari minimi sono mica bassi, non so se sei chiaro, cioè i salari minimi francesi, la Santa Lussemburgo,
sì, lo smicchiano,
sono mica bassi, non c'è il salario minimo, io questo nel libro sul primo, quello della dell'accerchiamento, ho detto i due tipi di salari minimi, sono i salari minimi americani, anche se Obama gli ha dato un colpetto, ma sono i 7 dollari, ma ci sono i salari, e anche quello tedesco 8,50 lordi non è elevato, sono più elevati per esempio quelli francesi, per dire. Ecco, quindi di avere di normalizzare questa fascia eterogenea e non unificabile del lavoro, quindi, e poi lasciare che gli altri del secondo livello si arrangino, cioè vuol dire parte quell'individualità. E la seconda cosa è che questi posti non siano solo il frutto dell'ingiustizia, ma dell'ingiustizia sociale, cioè lì vanno i figli, fanno quel lavoro lì solo i figli degli operai comuni, degli immigrati, eccetera, ma vanno i più lavativi, i più lazzaroni, che non hanno studiato, molti sono ex studenti che non ce l'hanno fatta, che si mangiano le unghie dopo, cioè assicurare a quelli che hanno dei numeri di riuscire anche se vengono da condizioni sociali modeste, cioè partendo da uno scetticismo, cioè che una quota di questi ci deve sempre essere, cioè di dimensioni. L'importante è non trattarli a pesci in faccia. Infatti, guardate che anche i mini giochi tedeschi, ma anche in Giappone, noi continuiamo a parlare del Giappone come parlassimo sempre di queste grandi aziende, just in time, tutte queste cose, ma il Giappone è una società di bottegai, di piccoli artigianetti, dove il tenore di vita è decisamente più basso. Non voglio dire che è una società più ingiusta, ma probabilmente rispetto alla Thailandia e ai paesi vicini è... Quindi non bisogna sicuramente pensare che ci può essere una società futura dove tutti staranno bene. C'è una parte, c'è, l'importante è che quando vanno, però, come dire, questi se vanno all'ospedale loro, i loro genitori, i loro nonni non pagano un soldo. L'immigrato clandestino viene curato in Italia, a gratis ovviamente, ma per dire, insomma, ci sono già tante cose che non c'erano, Cioè, non c'erano, e oggi è faticoso mantenerla. Come dire, uno può stare 6 mesi all'ospedale, basta che cambi perché ti continua a mandare via per ragioni di turno, eccetera, ma uno non prende una lira. Cioè, però assicurare queste cose di base, proprio inevitabile, perché e poi c'è un'altra cosa, una delle tesi che sostengo io lì, che il lavoro è meno importante di una volta nell'economia mentale di una persona e anche di una famiglia. Il lavoro non è quasi tutto come era una volta. Oggi i lavoratori hanno infinite cose che possono equilibrare il non desiderabile, di non avere un rapporto di lavoro desiderabile. Cioè, non so se è chiaro, ci sono tante cose, cioè, anche gratuite. Possono andare con 9 euro a vedere a sentire il concerto di Vasco Rossi. Una volta invece la posizione dell'operaio determinava un tenore di vita legato strettamente, volevo dire, non comprare un quotidiano. Ecco. Quindi noi siamo stati interrogati, lo sviluppo è stato fortissimo, ma non so se riprenderemo, anche la crisi si risolverà, ma ci vorrà più frugalità in alcune cose. Noi non possiamo andare avanti a buttare via il 20% di quello che compriamo per mangiare, e non è detto che siano solo i ceti medi e i ceti superiori a buttare via il cibo, come c'è da casa mia, dove si comprano le banane e non le mangiano. E se non può compro, un po' non le compro, non compri più banane. No, non le compro più, dovrei rispondere, perché non le mangiate. Poi le compro lo stesso, perché sono debole su questo.